fatti contaminare da radiazione, ascolta Radiazione.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 8 e 46 minuti di quest'oggi, lunedì 4 luglio, e cominciamo la rassegna stampa con un po' di anticipo, dato che purtroppo dovremo terminarla tra un'ora, quindi alle 9.45. Una rassegna quindi in forma ridotta, perché sono diversi gli appuntamenti importanti questa mattina a Padova, quindi insomma ci concentreremo un po' su queste. Difatti parliamo del presidio di lotta di fronte al Tribunale di Padova in occasione dell'inizio del processo cosiddetto Pantano, e tra pochissimo infatti ne parleremo meglio anche per chi è in ascolto non da Padova, e soprattutto dopo ci collegheremo direttamente con i compagni presenti al presidio. Dopo avremo anche un aggiornamento da un picchetto antisfratto a danno di una famiglia, peraltro con quattro figli minori, ai quali l'ATER ha concesso, pensate, un rinvio di sfratto di ben 5 giorni. Difatti il secondo accesso era proprio la settimana scorsa di martedì, e per l'appunto questa mattina si prevede il terzo accesso con purtroppo forti probabilità che la controparte voglia bellamente buttare per la strada questa famiglia, che peraltro, come se non bastasse, paga regolarmente l'affitto, ma al momento non riesce a saldare un debito contratto precedentemente con l'ATER, che come sapete è l'ente che dovrebbe gestire il patrimonio pubblico residenziale, e uso il condizionale perché ovviamente non lo gestisce, bensì lo utilizza per i propri interessi, come tra l'altro l'operazione Pantano che nominavamo un po' ci conferma, anche se non ce n'era bisogno. Quindi una rassegna più che altro centrata sul locale. Quest'oggi infatti non ci sarà la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, ma comunque daremo anche tutta una serie di notizie e di aggiornamenti anche su altri fronti, quali ad esempio l'inchiesta sul Mose, ma anche altre notizie direttamente qui da Padova e dintorni, promuovendo anche alcune delle prossime iniziative previste nel weekend. Come sempre vi ricordo i contatti della radio, quindi il 388 4292 504, se volete scriverci un sms, o ancora potete scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. quindi ci sentiamo tra pochissimo.
Se non c'è più la luna a farci compagnia, e il cielo al colore della dissenteria, ti scrivo una poesia che ferma il dolore, ti rifermo.
e il pueblo entiende la poesia.
Altro che, altro che.
E il pueblo entiende la poesia.
Se ce n'è, se ce n'è.
E il pueblo entiende la poesia.
Altro che, altro che.
E il pueblo entiende la poesia. Sempre che ce ne sia.
Ed eccoci, allora sono le 8 e 51 minuti, qui in diretta su Radiazione, e come preannunciato partiamo con questa rassegna dedicata più che altro alla cronaca locale e regionale. Più tardi, come anticipavo prima dello stacco musicale, ci metteremo in collegamento prima con un picchetto antisfratto in quartiere Arcella e poi con il presidio che questa mattina si tiene di fronte al tribunale in occasione dell'inizio della cosiddetta operazione Pantano, o meglio del processo. Andiamo intanto su un altro articolo relativo alla cronaca regionale, parliamo infatti di nuovo di Mose, quindi di quelle che sono quelle grandi e inutili opere che, come ben vediamo, ovviamente finiscono per spremere come dei limoni le casse pubbliche. E quindi un aggiornamento proprio dal Mattino di Padova: pietre del Mose, 61 milioni da rimborsare. Parliamo infatti di prezzi gonfiati sul materiale per dighe e fondazioni, e la Procura di Corte dei Conti mette in mora una trentina di persone. Quindi sassi del Mose, per l'appunto, a prezzi gonfiati, milioni di metri cubi di pietre per dighe e fondazioni, e anche milioni di euro messi in conto allo Stato per un materiale che ne valeva meno. Nuove clamorose novità, che tanto clamorose non sono, sull'infinita storia del Mose. E per l'appunto la Procura della Corte dei Conti del Veneto ha scoperto un nuovo filone che potrebbe portare lontano, così si legge in questo articolo. Dopo anni di lavoro da parte della Guardia di Finanza, il rapporto finale è arrivato per l'appunto sul tavolo del magistrato Mingarelli, che ha inviato in questi giorni una trentina di provvedimenti di messa in mora ad altrettanti protagonisti della salvaguardia degli ultimi anni. Gli ex presidenti del magistrato alle acque Maria Giovanna Piva e Patrizio Cuccioletta, l'ex presidente Gianpietro Maierle, il responsabile della salvaguardia Alfredo Caglielli, i funzionari Cinzia Zincone e Valerio Volpe. E poi ci sono l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, che appunto Giovanni Mazzacurati, che tra l'altro rispetto al consorzio l'abbiamo nominato sicuramente molte volte nel corso delle nostre rassegne, e poi altri dirigenti del consorzio stesso. L'ipotesi di accusa è quella di danno erariale, 61 milioni di euro di maggiori costi che sarebbero stati addebitati allo Stato approvando progetti e richieste del consorzio. Perizie e pareri del Comitato Tecnico di Magistratura, l'organismo del magistrato delle acque, già finito nel mirino della procura veneziana per lo scandalo Mose. E quindi pare che il sistema funzionasse in maniera anche abbastanza semplice, visto che i progetti per le opere di salvaguardia devono avere il parere favorevole del CTM, quindi composto da quella quarantina di dirigenti e funzionari delle infrastrutture più esperti esterni, presieduto in genere dal vicepresidente, ed è proprio in quella sede che si approvano anche i finanziamenti. L'accusa, si legge, deve ancora essere definita nei dettagli a carico delle singole persone, ma è per l'appunto quella di aver fornito una situazione del valore delle pietre diversa dalle realtà. Fatte le somme, il disvalore, come ci dice il titolo stesso, appunto è pari a 61 milioni di euro, cifra che gli imputati potranno essere chiamati a restituire se verrà accertato il danno erariale. E quindi un'inchiesta sicuramente ancora ai primi passi. L'atto di messa in mora, infine, si legge, ha lo scopo anche di interrompere i termini, avvisare gli indagati ed evitare la possibile prescrizione del reato. Un nuovo filone di indagine, dunque, dunque su cui praticamente si è aperto, e poi si legge che la finanza ha avviato anche altri accertamenti sulle cave di pietra in Istria, da dove sono stati prelevati milioni di metri cubi di pietrame utilizzato per le fondazioni delle lunate, rinforzi dei litorali, le basi delle infrastrutture del Mose. E poi parliamo anche di viaggi ripetuti dalle cave alla laguna con conti che non tornano, e quindi la conferma di come la gestione della salvaguardia, della cosiddetta salvaguardia, si sia trasformata ancora una volta in un grande affare che, come sempre, riempie le tasche dei soliti noti a danno della collettività. Infine, al consorzio Venezia Nuova, che ha lavorato in regime di monopolio per 30 anni, andavano introiti senza controlli, prezzi maggiorati per la mancanza di concorrenza, caricati del 12% per gli oneri del concessionario, e quindi spese pazze che per l'appunto poco c'entrano. E adesso arriva anche questa vicenda dei sassi. Quanti ne sono finiti in laguna? Le bollette di trasporto corrispondono con le quantità dichiarate? I prezzi erano congrui? Sono tutte una serie di domande che, come dire, il giornalista si pone rispetto al fatto che afferma che gli investigatori cercano ora di dare risposta. Poi fondamentalmente la foto che è qui pubblicata sul Mattino di Padova ritrae appunto quattro, direi, loschi personaggi rispetto proprio alle cosiddette grandi opere, allo sperpero del denaro pubblico, e direi che le loro facce, piuttosto compiaciute, parlano anche molto più di qualsiasi cosa possiamo anche dire, ecco, ai nostri microfoni.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda, il resto della colonna disperso, e sta per tramontare, e penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola missibile vicino, i russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato, arrivo alla porta di un'isba e busso, busso, mi apre una donna, dentro soldati russi, prigionieri, no, armati, stella rossa sul berretto, mangiano col cucchiaio dalla pentola comune, mi guardano col cucchiaio alzato, niekoce diejesti, datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune, allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio.
Rieccoci, sono le 9:01, qui di nuovo in diretta su radiazione.info e proseguiamo con la lettura di un'altra notizia che sicuramente non desta particolare interesse, ma che quantomeno fa sorridere. Quindi siamo sul Gazzettino di Padova che giustamente, visto che è scritto da giornalisti, ci riferisce che i giornalisti in municipio non sono più ben accetti e quindi Bitonci mette i paletti ed è polemica. Qui infatti abbiamo una foto proprio sul Gazzettino Online rispetto a una comunicazione del comune sull'accesso ai giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, che fondamentalmente viene consentito solo tramite un badge e poi la consegna di un documento d'identità al servizio di portineria, e per l'appunto il loro accesso è coordinato dall'ufficio stampa del comune, che comunica per l'appunto agli interessati il calendario delle conferenze stampa. Quindi il sindaco Massimo Bitonci, si legge, limita l'accesso ai giornalisti a Palazzo Moroni e scoppia la polemica. L'ingresso in municipio dei cronisti dovrà essere motivato, altrimenti non si potrà varcare la soglia. A sancirlo un ordine del servizio del direttore generale Lorenzo Traina. E quindi l'accesso dei giornalisti a Palazzo Moroni, come stavo anche leggendo dal documento stesso che qui è in minima parte riportato, sarà coordinato dall'ufficio stampa del comune che comunicherà agli interessati i calendari delle conferenze stampa. In pratica l'accesso al comune è solo su invito. In caso di accessi al di fuori del calendario si dovrà verificare, sentito l'ufficio stampa, presenza e disponibilità dell'autorità richiesta. Non viene consentito l'accesso nella sosta all'interno del palazzo comunale in nessun altro caso. Rimane da capire, si legge, cosa succede in caso di incontri con la stampa organizzati dai partiti dell'opposizione che, per forza di cose, non fanno riferimento all'ufficio stampa di Palazzo Moroni. Intanto lo stop alla stampa fa salire sulle barricate tutta l'opposizione e dura la presa di posizione dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e difatti il presidente si dice incredulo, afferma che è incredibile che la principale preoccupazione del sindaco leghista Massimo Bitonci non sia quella di dedicarsi ai problemi della città, ma piuttosto di impedire che gli operatori dell'informazione, che noi magari chiameremo della disinformazione, possano fare il proprio lavoro in piena libertà e autonomia. Il sindaco intanto ha affidato la replica alle critiche ad un video postato sul proprio profilo Facebook, come spesso fa, in cui un po' spiega che non ha vietato ma solo regolamentato gli accessi per i giornalisti. E a proposito di regolamentazione degli accessi, sarà curioso anche vedere come ci si riuscirà a muovere nei prossimi giorni proprio a ridosso del municipio, dato che da alcuni giorni a questa parte fondamentalmente le piazze del centro storico, le principali piazze del centro storico e le vie limitrofe sono interdette non solo al transito di auto o di moto, che di per sé potrebbe anche essere una bella cosa, ma pensate, sono interdette anche al transito delle biciclette. E quindi sarebbe curioso capire quale altro mezzo si può utilizzare se non le proprie scarpe.
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
No, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, in questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna alle barre del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Faccia di Libro di Radiazione.
E jingle leggermente tagliato, questo era uno dei nuovi, come avrete sentito, per la promozione della festa di Radiazione, che durerà appunto 3 giorni, il 22, 23 e 24 luglio, quindi date insomma da segnarvi in agenda. Tra pochissimo arriverà anche il programma definitivo, al quale fondamentalmente manca solo la conferma un po' di alcuni aspetti musicali. Per il resto i dibattiti e le iniziative che animeranno principalmente il venerdì e il sabato saranno come sempre un po' in continuità con quanto i nostri programmi e le nostre rassegne stampa hanno trattato nel corso dell'anno, quindi andremo dal lavoro alla guerra imperialista, dalla difesa della sanità pubblica fino agli strumenti di controllo, con appunto una serie di iniziative e dibattiti tra il venerdì 22 e il sabato 23, mentre domenica 24 come sempre ci sarà la consueta grigliatona di autofinanziamento. Comunque, come dicevo, a brevissimo vedrete la locandina sul nostro sito e poi l'evento Facebook sulla nostra pagina. Io vi ricordo ancora una volta che ci potete scrivere lì, quindi sulla nostra pagina Facebook o ancora su quella Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info o ancora al telefono 388 42 92 504. Accennavamo quindi alla chiusura di fatto delle piazze, delle principali piazze, quindi parliamo di Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori, dove in sostanza si viene un po' ad allargare tutta quell'area completamente pedonale che caratterizza già quello che qui a Padova si chiama il Liston, quindi quel viale principale proprio di fronte al municipio e al Bo. Per l'appunto ci si chiedeva, visto che ad essere interdette sono anche le biciclette che dovranno essere accompagnate a mano, ci si chiedeva con che altro mezzo, se non le proprie scarpe, sarà possibile spostarsi, e vedremo un po' anche nei prossimi giorni che succederà, visto che al momento si apprende di questa notizia, ma non si sa ancora bene come ci si regolerà in termini di multe che tanto vanno di moda nella nostra città. Nel frattempo, come accennavo all'inizio della trasmissione, ci metteremo in collegamento con i presidi che sono promossi a Padova questa mattina. In particolare, dicevo, tra poco ci collegheremo rapidamente con uno dei tanti picchetti antisfratto che il Comitato di Lotta per la Casa continua a portare avanti qui a Padova. Questa mattina infatti sono presenti in Arcella in via Dupré, dove per l'appunto l'ATER vuole sfrattare una famiglia composta da 6 persone, quindi 2 genitori e i 4 figli minorenni. Questo nonostante il fatto che la famiglia di fatto paghi regolarmente l'affitto, ma appare che abbia contratto un debito precedentemente non ancora sanato e che questa sia la motivazione per cui l'ATER di fatto non guarda in faccia nessuno e procede insomma con questa ondata di sfratti che sta sicuramente caratterizzando ormai migliaia di persone negli ultimi anni. Difatti anche rispetto a questo è, come dire, purtroppo interessante notare come delle 4.000 case popolari a Padova, fondamentalmente circa 1000, se non di più, hanno all'attivo pratiche relative a morosità. Quindi un quarto degli inquilini che abitano nelle case ATER a Padova rischia lo sfratto o addirittura è proprio nel pieno della procedura. Quindi tra pochissimo, ecco, ci metteremo in collegamento anche per sentire un po' rapidamente come sta andando lì il picchetto antisfratto. Ci collegheremo poi con il presidio al tribunale, che abbiamo rilanciato anche sulla nostra pagina Facebook, dato che quest'oggi per l'appunto inizia il cosiddetto processo Pantano, che vede coinvolti ex dirigenti ATER, imprenditori, funzionari pubblici, politici e uomini dell'esercito per turbativa d'asta, corruzione e assegnazioni pilotate. Parliamo infatti ad esempio delle case ATER in pieno centro storico, assegnate, pensate, a canoni agevolati ad alti dirigenti di polizia e guardia di finanza. Tutto questo, come sempre, mentre gli alloggi popolari continuano a essere lasciati vuoti oppure svenduti all'asta, o anche continua a non essere fatta nessuna manutenzione né ordinaria né straordinaria, proprio per far marcire le case, poi possibilmente dichiararle inagibili e infine svenderle per l'appunto all'asta, dicevamo. Chi lotta per il diritto alla casa, invece, come si è visto anche con l'operazione repressiva del 18 febbraio, a quanto pare viene accusato di associazione a delinquere tanto quanto i signori dell'ATER che prima abbiamo nominato. E quindi questa mattina ci sarà questo presidio in tribunale, non ovviamente per chiedere giustizia, perché sicuramente da questo tipo di sistema non c'è nulla da aspettarsi in merito, ma di fatto i compagni saranno presenti proprio per denunciare ancora una volta la situazione dell'emergenza abitativa comunque creata da e comune, che di fatto continuano a specularci sopra. E quindi tra pochissimo, insomma, ci metteremo in collegamento anche con il presidio. Nel frattempo un piccolo stacco musicale e facciamo allora una rapida telefonata al picchetto antisfratto all'Arcella.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va peggio, va meglio, non so dire, non lo so.
E allora eccoci, sono le 9:15 minuti e come preannunciato adesso siamo in diretta con una compagna del Comitato di Lotta per la Casa qui a Padova. Ciao!
Ciao, ciao a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Ecco, noi stavamo accennando al fatto che siete presenti in quartiere Arcella in Via Dupré, dove per l'appunto c'è l'ennesimo tentativo di sfratto a danno di una famiglia. Quindi volevamo sapere un po' com'è caratterizzata questa vicenda e come sta andando rapidamente il presidio di questa mattina.
Sì, allora due dettagli: come da ormai qualche mese ci succede sempre più spesso a dimostrazione del cambio di rotta che sta mettendo in campo l'ATER, appunto lo sfratto di stamattina è uno sfratto da casa ATER, quindi l'ente di edilizia residenziale pubblica, quindi insomma uno sfratto da case popolari, non in questo caso per morosità incolpevole, ma per una morosità passata che tra l'altro è stata già per più di metà pagata dagli inquilini, che quindi comunque riescono a pagare sia l'affitto che una rateizzazione del debito, ma evidentemente questo all'ATER non basta, ed è una cosa che comunque vediamo sempre più spesso, come dicevo prima, cioè il fatto che o per morosità incolpevole o per finita locazione o per debiti passati comunque ormai l'ATER non guarda più in faccia niente a nessuno, e l'unico suo obiettivo è quello di svuotare le case per poi poterle o vendere oppure riaffittare a famiglie con redditi più alti, in modo da poter tenere affitti più alti. Oltre a questo, che appunto è un po' la tendenza che vediamo da qualche mese qui a Padova, in quanto precedentemente era molto raro avere sfratti da case ATER, invece adesso sta diventando sempre più frequente, oltre a questo c'è da sottolineare una particolarità, se vogliamo così chiamarla, di questo sfratto, in quanto il secondo accesso è avvenuto solamente mercoledì scorso, quando si è presentato l'ufficiale giudiziario e motivando con il fatto che motivandolo con una sospensione, cioè che lui non era l'ufficiale addetto a questo sfratto, ma stava semplicemente sostituendo un collega, insomma ci ha comunicato che intendeva che avrebbe fatto un ponte di 4 giorni per questo sfratto, quindi da mercoledì scorso ad oggi, senza neanche ascoltare la situazione, appunto perché era in sostituzione, e tra l'altro arrivando già con il verbale già scritto, quindi con tanto di data e con tanto di addirittura partecipazione del comitato di lotta per la casa, quindi o se lo ha immaginato o l'ha scritto in macchina sulla strada, e quindi proprio a dimostrare la totale assenza di possibilità di mediazione da parte nostra. E detto questo, quando noi abbiamo chiesto ma cosa significa un ponte, ma è solo una questione burocratica, ci ha risposto, ma quindi non aumenta il numero degli accessi se è solo un ponte? Eh no, aumenta. Quindi quello che è per l'ufficiale giudiziario è pure semplice burocrazia, appunto un ponte, su cui addirittura scherzare, utilizzare queste parole, in realtà poi per la famiglia si risolve in un aumento degli accessi, che poi lo sappiamo, insomma lo sa chi fa lotta per la casa, all'aumentare degli accessi poi aumenta la possibilità di arrivo delle forze dell'ordine e quindi della possibilità dell'esecuzione dello sfratto. Detto questo, quindi stamattina siamo qua, comunque stiamo arrivando, per ora siamo in una decina quindicina qua sotto a resistere, a tentare di non far sfrattare questa famiglia. Già adesso è presente una macchina della Digos e una macchina della polizia, sono ferme qua davanti per ora a monitorare la situazione. Insomma, è tutto da vedere cosa succederà, appunto anche perché la scorsa volta non abbiamo neanche avuto la possibilità di avere un attimo il peso della situazione, considerando che l'ufficiale, come dicevo, è arrivato con un verbale già scritto e dopo 30 secondi se n'è andato, o poco più.
Certo, e tra l'altro, come dire, la vicenda di questa famiglia, che peraltro mi dicevano come dicevi tu, riesce a pagare gli affitti nonostante abbia ben quattro figli, quindi come dire, l'ater ancora una volta non guarda in faccia assolutamente nessuno, e si caratterizza anche per il fatto di essere uno degli oltre mille procedure di sfratto aperte in città, nel senso che, o meglio, delle mille situazioni di morosità in città, tante delle quali sfociano per l'appunto nella procedura di sfratto. Leggevamo prima qualche dato proprio relativo all'emergenza casa a Padova, quando di circa 4.000 alloggi popolari in città, 1.000 per l'appunto hanno procedure di morosità, e parecchie di queste hanno già quindi la procedura di sfratto proprio in essere, e questa purtroppo è una delle famiglie che viene coinvolta, che sta dietro a queste cifre che magari i giornali locali man mano spiattellano, però poi non si va mai a vedere cosa, quale situazione di drammatica sta poi alle spalle di queste cifre. Io intanto ti ringrazio per il collegamento, e poi se ci sono aggiornamenti ci possiamo risentire più tardi.
Perfetto, va bene, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a dopo, ciao.
Gli sciacalli sono là, urlano, sfida lo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente. Mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene. Penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame. E non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere il niente. Mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, auro e vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Go, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che getta suo figlio, una speranza, un appiglio, ma è notte profonda laggiù in Medio Oriente, c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il volato di una spada ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata, ed è fiero lo sguardo il mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, 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 e mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza, vivo putrefatto e contente, sono solo 1-0 in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata.
Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, go, go. E tutti quei fottuti sorrisi beffardi, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte. Ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio. Accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché lui mi può ridere in faccia e può giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché, e la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza, è odio, un fatto di appartenenza,
è odio. E rieccoci allora, sono le 9:26 minuti e proseguendo con la cronaca un po' locale e regionale, andiamo a consigliarvi uno dei prossimi importanti appuntamenti il prossimo weekend. Parliamo infatti di sabato 9 luglio con un presidio a Venezia che già i conduttori della rabbia del sabato sera hanno rilanciato. No NATO e no guerra, quindi protesta contro il vertice NATO di Varsavia 2016. Questa è un'iniziativa promossa dal coordinamento Ucraina antifascista e per l'appunto ci sarà una manifestazione sabato 9 luglio, dicevo, di fronte alla stazione ferroviaria di Venezia dalle 16 alle 19. L'8 e il 9 luglio infatti si terrà a Varsavia un vertice NATO convocato proprio con l'esplicito obiettivo del rafforzamento del confine orientale dei paesi NATO e, come tante volte abbiamo detto anche ai nostri microfoni, in questi 25 anni di guerra la NATO ha trascinato il mondo proprio in un conflitto infinito iniziato con l'invasione dell'Iraq. Ha annientato interi popoli, le loro economie, il patrimonio culturale per estendere il mercato e la logica del profitto ovunque. Questo infatti è quanto leggiamo anche dalla locandina che ci arriva sulla nostra mail. E Locandina che continua dicendo che l'obiettivo esplicito di questo vertice è quello di minacciare la Russia perché si faccia più accondiscendente alle pretese di Stati Uniti e Unione Europea. Non a caso questo vertice si tiene a Varsavia e non a caso discuterà dell'ulteriore allargamento della NATO a paesi che facevano parte dell'ex blocco sovietico. Tra questi l'Ucraina, il cui governo filo europeista e filo NATO, insediatosi dopo la cosiddetta rivoluzione di Maidan, ha scatenato una guerra di sterminio contro le minoranze russofone del Donbass, una guerra che ha causato oltre 10.000 morti e decine di migliaia di invalidi e feriti. Lo stesso governo ha messo fuori legge i comunisti, ha elevato a eroi nazionali collaborazionisti nazisti come Stefan Bandera e permette alle squadre naziste di scorazzare impunite per le strade dando la caccia ai nemici della nazione, ai dissidenti, ai cittadini di origine russa e ai giornalisti indipendenti. Oggi in Ucraina ci sono circa 1.400 tra prigionieri politici e veri e propri desaparecidos, sequestrati dalle squadracce fasciste, come documentano persino i dossier ONU e OCSE. Tra tutti ricordiamo il caso dell'antifascista Andrei Sokolov, imprigionato con l'accusa di promuovere un'organizzazione terrorista nel 2014, liberato poi al termine del processo il 15 aprile scorso e sequestrato poi da quattro uomini sconosciuti a bordo di un'auto all'uscita dal tribunale e da allora per l'appunto desaparecido. Quindi anche in solidarietà a questo compagno e come dicevamo contro la guerra e contro la NATO si terrà questa manifestazione appunto sabato 9 luglio di fronte alla stazione ferroviaria di Venezia alle 16 e se ne volete sapere di più trovate anche un'intervista realizzata proprio sabato e quindi come sempre nella sezione delle ultime interviste.
Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso...
c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Ma no, sciocco!
Dopo c'è Radiazione in Festa, dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Spendo! Ma la radio va e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso.
Non mancare!
About what people need. When the system assures everybody occupation right now. When the doctor who cares about the intoxication. And when the working class going on strike. No more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights. But poverty brings witness, submission feel right. What president's taking in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight.
Politics war, social iniquity. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must still run. Politics war, social iniquity. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must still run.
Progress in equal.
what do I know, what do I know, what do I know, politics, what do I know, what do I know, what do I know, politics, what do I know, what do I know, what do I know, just politics, what do I know, what do I know, what do I know, politics, what do I know.
E rieccoci, sono le 9:36 minuti, di nuovo qui in diretta su radiazione.info. Apprendiamo tra l'altro che al presidio, all'Arcella, è arrivata ulteriormente altra polizia, oltre agli assistenti sociali e ai fabbri, quindi per l'appunto l'ATER è decisa assolutamente a sfrattare la famiglia in questione. Ovviamente daremo ulteriori aggiornamenti quando ne sapremo anche qualcosina di più, però come dire, l'arroganza rispetto a questa situazione sicuramente è ancora una volta tanta. Adesso ci mettiamo invece in collegamento con il presidio di fronte al tribunale in occasione dell'inizio delle udienze per l'operazione Pantano e sentiamo un po' come sta procedendo.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni dal di là. E puoi morire in odore di santità fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità fabbricando case.
E allora eccoci, sono le 9.40, siamo di nuovo in diretta e adesso, come preannunciato, siamo in collegamento con il presidio di fronte al tribunale di cui prima vi abbiamo accennato. Intanto ciao e grazie per il collegamento.
Eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Niente, parto nella descrizione del presidio.
Sì, sì.
Ecco, allora, i contenuti di questo presidio, vabbè, per chi non avesse letto il volantino di convocazione, oggi siamo qua davanti al Tribunale di Padova in quanto c'è la prima udienza del processo Pantano, quel processo insomma che vede inquisiti tutti i vertici dell'ATER per vari reati di tipo sia appropriativo indebito, diciamo così, oltre che essere colpevoli di assegnazioni privilegiate di case popolari che al popolo non andavano, andavano a funzionari della Digos, ricordiamo il nostro vecchio Pifferi, a generali della finanza, vabbè, e ad altri personaggi.
Sì, non molto bisognosi sicuramente.
Esatto, esatto. Adesso stiamo parlando insomma di un processo abbastanza significativo dal momento in cui equiparando l'operazione del 18 febbraio che ha visto il Comitato di Lotta per le Case, perciò chi si occupa di tutelare le famiglie bisognose di un alloggio, difendendo gli sfratti e occupando le case sfitte, ecco che la curiosità o comunque la contraddizione che volevamo sollevare in questo presidio è che questi imputati appunto dell'ATER hanno lo stesso tipo di reato che ci accollano a noi come Comitato di Lotta per le Case, perciò parliamo di associazione a delinquere, ecco questo un po' il contesto.
Sì, peraltro sicuramente, come dire, il contesto in cui si muove il presidio può essere particolare perché, lo dicevamo, si è di fronte al tribunale. Ciò che va specificato è che il contesto è questo, non per chiedere giustizia, perché sicuramente non ci si aspetta giustizia da quel tipo di palazzo, ma il presidio di questa mattina, come leggiamo anche online, è stato promosso proprio per continuare a denunciare tutti quegli attacchi che sono sì criminali nei confronti di migliaia di famiglie a Padova che proprio subiscono ogni giorno sfratti o esclusione dalle graduatorie o insomma vessazioni di ogni genere rispetto al diritto alla casa. Quindi anche prima ci siamo collegati con il presidio antisfratto in zona Arcella, dove una famiglia per l'appunto rischia di finire per la strada, e difatti dicevamo che di oltre 4.000 alloggi, di 4.000 alloggi circa a Padova, oltre 1.000 hanno procedure di morosità in corso e quindi anche di sfratto, e di fatto vanno avanti con tutta una serie di rinvii estenuanti che però, come stamattina, rischiano di sfociare invece in uno sfratto vero e proprio.
Esatto, sì, e c'è da tenere conto che appunto la fissazione di questo sfratto di cui rendi contatto tu è in concomitanza appunto col presidio che si sta svolgendo, come dicevamo, qui davanti al tribunale, e non è casuale la scelta diciamo dell'accesso. L'accesso si intende quando l'ufficiale giudiziario viene a cercare di sbattere fuori la famiglia, ecco, non è un caso che abbiano fissato uno sfratto in concomitanza con il presidio. Comunque, al di là di questo, sì, la situazione è alla stessa lei descritta, e noi qui appunto ci manterremo finché sarà necessario, diciamo, denunciare questa prima udienza, questo processo Pantano. Dopodiché, se ci sarà un'emergenza, si pensava, esatto, di spostarsi alla cella per dare manforte ai compagni del picchetto antisfratto.
Certo, tra l'altro, per l'appunto, il presidio di questa mattina al tribunale,